i vostri sms e whatsapp. Ringrazio e saluto in redazione anche Dimitri Conti, grazie al quale l'intervista che abbiamo appena realizzato a Luca Antonini è già presente sul sito e con il podcast In Calcio. È il momento però di andare avanti, caro Nick, di salutare un graditissimo ospite ai nostri microfoni.
Sì, e siamo molto felici di averlo.
Un allenatore reduce da un'esperienza di cui vogliamo anche così conoscere un po' di retroscena, sempre presente su molti taccuini di presidenti, direttori sportivi, quindi allargheremo un po' la discussione anche
ex CT della nazionale italiana,
alla strettissima attualità, ex CT della nostra nazionale, ed è Roberto Donadoni. Ben ritrovato, mister.
Buonasera, mister, ben trovato.
Buonasera a voi.
Mister, innanzitutto farei appunto un piccolo passo indietro, visto che è anche la prima volta che ci sentiamo qui a TNV Radio, per chiedere un po' un bilancio di questa esperienza in Cina.
No, beh, direi che è stata una bella esperienza. Avrei voluto che come dire, terminassi in una maniera differente, purtroppo però mi sono trovato a dover lavorare con un general manager che era subentrato nella seconda parte, che non, del quale non condividevo per nulla le strategie e i modi di fare, per cui alla fine ho preferito lasciar perdere. Anche se devo dire che sono rimasto particolarmente impressionato da quella realtà e non me l'aspettavo, considerando il fatto che insomma abbiamo attraversato il periodo Covid.
Certo.
Però devo dire che mi ha stupito, veramente stupito.
Ed è stata sicuramente un'esperienza molto importante. Tra l'altro sono state ore diciamo concitate anche per lei, mister, come per altri suoi colleghi, perché insomma c'è stato questo esonero di Eusebio Di Francesco e si è parlato molto anche di Roberto Donadoni come possibile nuovo allenatore del Cagliari. Poi alla fine è arrivato Semplici, la società ha deciso di prendere Semplici. Ecco, ci racconta un po' cosa è successo, insomma, se ci vuol dire, insomma, se è rimasto contento comunque di essere stato preso in considerazione.
No, mi ha fatto molto piacere, di questo devo ringraziare il presidente del Cagliari Giubini, che mi ha contattato e abbiamo parlato. Purtroppo le condizioni ho ritenuto che non fossero quelle che ideali per poter intraprendere questa nuova avventura, mio malgrado, perché insomma io a Cagliari c'ero già stato e ci sono stato veramente molto bene e ho nel cuore l'affetto che ogni volta i tifosi del Cagliari hanno dimostrato nei miei confronti. È proprio per questo affetto e per questa stima che ho in questa società, in questa realtà, ho ritenuto che non fosse come dire, un passo che si poteva affrontare. Fosse successo quello che è successo magari un mese fa, un mese e mezzo fa, così come ho detto anche al presidente, probabilmente, anzi sicuramente avrei accettato. Adesso per il mio modo di lavorare, per la voglia che ho di affrontare un impegno, la tempistica direi che non era quella ideale.
Ecco, ma si è un po' sorpreso, mister, anche lei di vedere il Cagliari in questa posizione di classifica, perché poi è vero che le squadre non si fanno solo con i giocatori di nome, perché comunque poi voglio dire bisogna andare in campo. Ma io credo che il Cagliari, ne parlavo prima con Francesco Benvenuti qua in diretta, abbia il nono monte ingaggi della Serie A e quindi una squadra che si trova a 15 punti. A volte le situazioni del calcio sono strane, no, mister?
Sì, è vero, a volte succedono queste cose. Indiscutibilmente credo e sono convinto che la rosa del Cagliari sia una rosa di buon livello, e mi auguro e spero ardentemente che riescano a risollevarsi quanto prima e a riuscire a portare a casa una salvezza non facile chiaramente, ma che per ripeto, per la rosa che Cagliari ha merita. Quindi ti farò sicuramente Cagliari da questo punto di vista.
Ecco, mister, ho colto prima nella sua risposta, se fosse successo un mese e mezzo fa, magari probabilmente avrei accettato. Ecco, può chiarire meglio questo concetto, perché volevo capire
no,
in che
semplicemente,
senso.
Semplicemente perché per impostare un lavoro come io credo di poter fare, così come mi è capitato anche in altre realtà, così come a Bologna quando sono subentrato,
sì.
o a Parma, è un discorso partire a inizio gennaio, un discorso partire a fine febbraio, certo. È semplicemente questo, quindi
ecco la questione di tempistica, quindi, insomma.
Sì, sì, soprattutto in questi termini, insomma.
Mister, a proposito della sua avventura di Cagliari di ormai 10 anni fa, quello fu l'inizio anche di un connubio con chi poi l'ha accompagnato in diverse avventure come secondo, ovvero Luca Gotti. Vorrei chiederle, insomma, che effetto le fa ora vederlo da un punto di vista professionale e metaforico camminare da sole, comunque, ecco, riuscire in questa difficile stagione, ci aggiungo anche la precedente, con un Udinese comunque costantemente, ecco, fuori dalla zona retrocessione.
Questo mi fa piacere, sono contento per lui, indiscutibilmente affrontare il ruolo di primo allenatore rispetto a quello di fare l'assistente, le cose cambiano. Luca Gotti ha sempre, come dire, palesato un po' questo desiderio, virtù del fatto che aveva avuto esperienze in precedenza non proprio felici, e quindi di fare più da collaboratore che da primo allenatore, però insomma, le circostanze hanno voluto che lui si trovasse in quella determinata situazione, e direi che le cose stanno andando per il meglio.
E mister, ripensando appunto a 10 anni fa, se 10 anni fa le avessero detto che Rajan Nainggolan 10 anni dopo sarebbe stato ancora al Cagliari, ci avrebbe creduto? Perché obiettivamente, insomma, è una carriera di cui probabilmente si continuerà a parlare anche nel momento in cui il belga si sarà ritirato, per il rapporto tra aspettative, potenzialità e resa.
Ma Raja è sicuramente un giocatore di livello superiore, questo è poco ma sicuro. Io ho ancora in mente oggi le parole che gli dissi allora, quando io arrivai a Cagliari e lui era a Cagliari, un giorno così nello stanzino nel mio spogliatoio, e ragionavo con lui e gli dissi: guarda Raja, sono cose che normalmente non dico, ma se io dovessi domani diventare un allenatore di una squadra importante, mi ricordo che dice, se dovessi allenare domani il Real Madrid e dovessi prendere un giocatore da questa squadra, dal Cagliari, io prenderei l'Asia. Questo perché insomma era abbastanza facile capire le potenzialità che questo ragazzo aveva. Oggi possiamo dire che forse ha fatto meno di quanto ci si aspettasse, non lo so, però sicuramente è un giocatore che nel momento in cui ha una condizione fisica e mentale buona fa veramente la differenza.
Lei, mister, è riuscito, penso agli anni di Bologna, ad ottenere sempre un rendimento costante e continuo, e soprattutto da un punto di vista realizzativo da Mattia Destro. Le chiedo se è più sorpreso in positivo, ecco, di questa, chiamiamola, seconda giovinezza calcistica che Destro sta vivendo a Genova, o più, ecco, evidentemente con sfumature diverse rispetto a Nainggolan, più sorpreso che questo Destro non l'abbia fatto in tutta la sua carriera?
Ma Mattia Destro è un giocatore che ha tutti i requisiti, io lo dicevo allora e lo ridico oggi, tutti i requisiti per incidere, per essere veramente un bomber di razza, ma non solo uno che finalizza e fa gol, ma anche uno che partecipa con più convinzione anche alla manovra, alla costruzione del gioco. Il suo è sempre stato solo un problema di questo tipo, proprio di convincersi di poter essere un giocatore di questo tipo, anche dal punto di vista proprio atletico, perché Mattia Destro ha delle potenzialità fisiche superiori alla media, e questa convinzione forse non è stata sempre così forte in lui, e quindi l'ha un po' condizionato nel suo percorso.
Mister, quando pensa che tra 48 ore l'Atalanta gioca con Real Madrid in Champions League. Qual è il primo pensiero, visto che lei comunque insomma è nato calcisticamente nell'Atalanta, conosce questo club benissimo, il grande lavoro che ha sempre fatto negli anni, insomma Mino Favini, che a livello diciamo così di settore giovanile è stato e rappresenta tuttora un'istituzione, cioè un punto di riferimento per chi lavora nel settore giovanile. Certo, arrivare a lottare per un posto in Champions League, giocarsi la Champions, fare un quarto di finale con il Paris Saint Germain l'anno scorso, essere in vantaggio a 3 minuti dalla fine e oggi giocare un ottavo con il Real Madrid, io credo, mister, neanche lei ci avrebbe creduto se gli avessero detto.
No, probabilmente no, è meraviglioso, è veramente semplicemente meraviglioso, vorrei tanto poter essere sugli spalti e vedere, ammirare una partita di questo tipo, perché veramente è un'occasione imperdibile. Purtroppo le condizioni non ci sono e dovremmo accontentarci probabilmente di vederla in TV, ma per la realtà di Bergamo questa è veramente una cosa fantastica e mi auguro veramente che riesca a fare quello che in maniera inversa è successo l'anno scorso contro il Paris Saint Germain, e riuscire a qualificarsi e passare il turno sarebbe veramente una cosa fenomenale.
Secondo lei, mister, l'Atalanta è un mix di società, squadra, allenatori, che sarebbe forse la risposta anche più semplice da dare, oppure diciamo c'è un merito in particolare, cioè nel senso che comunque anche la gestione Papu Gomez alla fine, no, si sono posti tutti dalla parte di Gasperini e quindi alla fine diciamo hanno gestito bene anche un'assenza tecnica molto pesante, cioè il lavoro di Percassi è basilare, quanto c'è di Gasperini anche?
No, c'è di tutto, ognuno nel proprio ruolo. Io credo che anche nella situazione del Papu Gomez, come appena accennato, la società sia stata fondamentale e non a caso l'Atalanta sta ottenendo dei risultati, perché alla base c'è una solidità da parte del club importante. Poi è indiscutibile che ci siano i meriti dell'allenatore di Gasperini, il fatto di anche aver saputo e di sapere anno dopo anno, negli ultimi anni, andare a prendere giocatori perfetti, ideali per questo tipo di concetto. Quindi è un lavoro di team a 360 gradi, dove ognuno di loro sa bene che cosa significa remare nella stessa direzione e quindi tirare fuori il meglio da ogni singola situazione, quindi non c'è assolutamente da stupirsi.
Mister, esco un attimo dalla strettissima attualità, quantomeno da un punto di vista così di considerazioni, per chiederle una cosa proprio di campo. In questi giorni, in queste giornate, ma va detto insomma negli ultimi campionati, anche noi che commentiamo evidentemente abusiamo di considerazioni spesso superficiali sulla cosiddetta costruzione dal basso. C'è chi la considera come il male assoluto del calcio di oggi, chi a seconda di quello che è poi l'esito dell'azione la definisce positivamente o negativamente. Con un parere esperto, tecnico, come il suo, se ne fa un abuso a suo avviso in Italia o la questione è più complessa di quanto non si pensi e di quanto non se ne parli oltretutto?
No, che sia più complessa è senz'altro vero, la costruzione dal basso è chiaro, per capire tipo di tecnico tu hai a disposizione.
Sentiamo
mister?
Ecco, non la sentivamo bene. Ecco, mister, stava dicendo, prego.
Mi sente?
Ora sì, ora la sentiamo
ora
bene.
Ora sì, mister.
Certo.
Sì, stavo dicendo che è fondamentale conoscere bene le caratteristiche non solo tecniche, ma anche umane dei propri giocatori, e quindi riuscire a convincere i propri ragazzi nel attuare una tipologia di gioco. Chiaro che non siamo mai stati troppo abituati nel recente passato a vedere le squadre che cominciassero a costruire il gioco da dietro, quindi a manovrare da dietro, però io credo che questo sia una crescita. Poi, come in tutte le cose, ci vuole equilibrio, ci vuole giusto balance, perché altrimenti si può correre il rischio di eccedere in un senso o nell'altro. Però questa idea a me personalmente piace molto, insomma, è chiaro che quanto più hai il pallino del gioco in mano tu e la gestione della palla, maggiore difficoltà puoi creare agli avversari. Il carico, bisogna saper leggere bene le varie situazioni, quindi non esagerare.
Mister, se non ricordo male, lei ha fatto esordire Quagliarella in nazionale, mi sembra, cioè vado a mente. Sì. Ecco, si aspettava che Quagliarella nel 2021 fosse ancora un giocatore importante, in grado di fare ancora la differenza, di fare queste giocate da campione, perché insomma ha fatto sempre dei gol mai banali. Io francamente di Quagliarella non ricordo un gol normale, tra virgolette, cioè di quelli facili. Ecco.
Ma quando c'è professionalità, quando c'è grande, come dire, cura per il proprio fisico, per la propria professione, non mi stupisco. Quagliarella, Ibrahimovic, cioè ormai i casi sono molteplici, no? di professionisti che insomma fanno stupire un po' tutti quanti per la loro longevità, ma quando c'è veramente grande amore in quello che si fa, grande volontà, grande desiderio, gusto di dimostrare prima di tutto a se stessi di poter essere ancora a livelli importanti, quindi non mi stupisco assolutamente di vedere giocatori come Quagliarella ancora protagonisti, perché è chiaro che è fondamentale l'aspetto fisico, soprattutto in un calcio come quello di oggi, dove veramente lì si fa la differenza.
Mister, nel salutarla, le ultime due considerazioni. La prima, le chiedo che impressione le ha fatto il derby di ieri, nel senso che se è troppo presto per considerarlo una sorta di match spartiacque rispetto a quanto abbiamo visto nella prima parte di stagione, e se ecco, ha notato così una linea di continuità nei motivi che hanno portato il Milan, soprattutto in questo 2021, ad incappare in una serie di sconfitte che erano ecco, un qualcosa di molto lontano dalla realtà rossonera, soprattutto nel 2020.
Ma insomma, diciamo che quando si vince un derby in questo modo è una grande iniezione di fiducia, no? E quindi indubbiamente l'Inter ne trae un grande giovamento. Per quanto riguarda il Milan, direi che il derby di ieri sia stata una partita un po' dai vari volti, voglio dire neanche dai due volti, nel senso che l'Inter probabilmente è partita meglio, ha fatto meglio nel primo tempo, riuscendo ad andare anche in vantaggio, gestendo bene la partita. Il Milan poi ha preso un po' di coraggio e si è fatto ed è riuscito a crearsi delle opportunità importanti. Lì è stata fuori ancora la bravura e la capacità del singolo, come nello specifico di Handanovic, che ha salvato veramente due o tre situazioni importanti, e nel momento in cui era sotto il profilo del gioco così ci si poteva aspettare che il Milan potesse recuperare lo svantaggio, c'è stato il raddoppio, e chiaramente lì a livello mentale, a livello psicologico è stato poi difficile, e quindi poi le cose sono andate come sono andate. Ritengo che l'Inter molto probabilmente dal punto di vista proprio tecnico sia superiore magari al Milan, e che comunque il Milan stia facendo cose veramente egregie, e mi auguro e sono convinto che potrà continuare a lottare ancora fino in fondo, anche se, ripeto, l'Inter, avendo vinto questo derby, ha messo a granato veramente una marcia bella importante.
E nel salutarla, mister, ci auguriamo ecco, che di poter vivere gli europei, evidentemente insomma è giusto essere prudenti vista anche l'evoluzione globale, in questo caso europea, della pandemia. La sensazione è che, oltre al lavoro fatto dal commissario tecnico Mancini sui giovani, molto spesso anche quasi forzando i club a dare qualche minuto in più a ragazzi che facevano un po' una sorta di percorso inverso, prima venivano convocati e poi avevano minuti a disposizione, ci sia anche da parte dei club un rapporto anche con i giovani italiani stessi, di più disponibilità, di più pazienza. Io non so se l'assenza di pubblico, questo contesto così strano, può aver influito, però sta un po' cambiando qualcosa anche nel modo in cui il calcio italiano si approccia con i suoi prodotti?
Ma sì, credo di sì. È vero che forse la mancanza del pubblico in qualche modo possa avere anche avvantaggiato, tra virgolette, ma il vero vantaggio credo che sia proprio il fatto che i club, nel dare più possibilità ai giovani, alla fine ne traggono enormi vantaggi in tutti i sensi, no? E quindi qualcosina fortunatamente si è smosso, abbiamo smesso, e mi auguro che non si ritorni indietro, di pensare che prima di poter essere giocatori della nazionale bisogna fare chissà quale percorso, perché poi se un giovane è interessante, bravo, è giusto che abbia spazio e si crei la sua strada e faccia l'esperienza che è necessaria farsi, insomma. Troppo spesso si sentiva dire che sono un giocatore, per arrivare in nazionale prima deve fare chissà quali cose nel proprio club. Non è così, e dobbiamo smettere di ragionare in questi termini, perché altrimenti corriamo il rischio di rimanere, rispetto alle altre nazioni, sempre un passo indietro, e questo non va bene. E quello che sta facendo Mancini e anche qualche club di Serie A e non solo, con i giovani, è estremamente importante. Approfitto comunque, prego, prima di salutarvi, di fare un grosso veramente in bocca al lupo al Cagliari, perché siamo partiti da lì e mi piacerebbe chiudere con
giusto
perché sono veramente molto legato affettivamente con quel tifo, e quindi ci tengo particolarmente.
Bene, e naturalmente noi mister l'aspettiamo sulla panchina di Serie A, quindi noi siamo qua pronti a raccontare anche la sua prossima avventura, ci farà molto piacere.
Grazie mister,
il prima possibile.
Buona serata a
grazie a lei mister, a presto, arrivederci.